Allora, stasera parliamo di Mashiach.
Ecco, già un argomento che mi piace.
Molto, molto.
Allora, abbiamo uno, due, tre, quattro articoli, se ce la facciamo a leggerli tutti.
Molto bene.
Ok,
Molto.
spegniamo i microfoni, accendiamo orecchie e cuore. Domanda, il primo articolo è: avremo la libera scelta quando verrà Mashiach? La domanda ha molto senso. Perciò, prima di spiegare, di rispondere alla domanda, cerchiamo di capire la domanda. Perché uno diceva che c'entra Mashiach con. Invece ha il suo senso, perché uno pensa che quando arriverà Mashiach, allora noi non saremo più padroni di scegliere, di fare, di pensare, saremo sottomessi, diciamo così, dal Messia, faremo soltanto quello che vuole lui e quello che vuole Dio, eccetera, eccetera, allora non avremo più la libertà di scegliere. Perciò la domanda ha molto senso. Avremo libera scelta quando verrà il Mashiach? Ok, in base a ciò che ho letto, sempre fa parte della domanda, mi sembra che ci comporteremo bene automaticamente senza alcune decisioni da prendere. La vita non sarà noiosa. Ci abbiamo diverse domande. Se continua a esserci libero arbitrio, se noi ci comporteremo bene automaticamente e se tutto ciò non è noioso. Ok. Risposta. Mi piace questa domanda. Quando il Mashiach verrà, non ci saranno i numerosi strati di confusione che rendono la vita così difficile. Le priorità cambieranno. Allora, oggi, nel mondo che viviamo adesso, il bene e il male, il bene non è, noi siamo un po' confusi tra quello che è bene e quello che è male. Questo mondo dove regna per ora il buio, diciamo, il buio copre la verità, il buio copre i veri valori della vita, i valori giusti della vita e molte volte sembra proprio il contrario, che le cose giuste siano sbagliate o di poco conto o secondarie, mentre molte volte danno tanta importanza alle cose secondarie, futili o addirittura sbagliate. Questo è quello che noi viviamo durante il Galut. Galut è la diaspora, ma la diaspora che noi diciamo non è soltanto una diaspora geografica, fisica. Ah, viviamo fuori di Israele, allora siamo in diaspora. No, anche in Israele si è in diaspora, in Galut. Perciò, quello che il momento che stiamo vivendo ora è quella, oserei dire, povertà di anima, povertà di conoscenza, povertà di comprendonio, povertà di spiritualità, di verità, di tutto, di tutte le cose giuste. Adesso siamo in fase un po' di povertà. Perciò dice qua, quando verrà Mashiach non ci saranno più tutte queste varie cose che ci confondono le idee, questi vari ismi, i vari ismi che ci sono, tutte le varie idee strambe che ci sono nel mondo, con tutti i vari Yetzer Hara che ci spostano dalla strada giusta, tutte queste cose, quando arriverà Mashiach, spariranno, come c'è scritto, Verruach Atumah Avir Min Haaretz. Tutte le cose impure, tutte le cose false spariranno dalla terra. Mi piace. Ok. Le priorità cambieranno. Le priorità cambieranno. Perciò noi, fate attenzione a questo passaggio, noi umani oggi abbiamo determinate priorità. Diamo priorità allo svago, al divertimento, ai soldi o che ne so, ognuno ha le sue priorità. E molte volte appunto lasciamo in seconda o in terza scelta la priorità della nostra anima e così via. Perciò quando arriverà Mashiach, sono le priorità, le nostre priorità che cambieranno. Infatti, perché questo? Percepiremo l'importanza e la bellezza della Torah, del Mitzvot. Il nostro modo di vedere cambia, ma non perché qualcuno ce lo impone. Attenzione! Non è che Mashiach viene e ci impone determinate cose. No. Dio non ha mai imposto niente, figuriamoci un umano se può imporre qualcosa ad altri umani. Dio non ha imposto niente, Dio ci dà la Torah, ci dice le leggi, ma non è che ce le impone. Il libero arbitrio che cos'è? Io ti do delle leggi e vedi tu, voglio che tu, desidero che tu le faccia, ma non ti posso obbligare. Perciò neanche, nessuno al mondo potrà obbligare nessuno a fare le mitzvot, ma neanche Mashiach. Il punto è che saremo noi che percepiremo l'importanza, la bellezza della Torah e delle mitzvot. Essere generosi con gli altri, per esempio, sarà spontaneo e naturale. La saggezza divina risplenderà in ogni aspetto del mondo. In ogni aspetto del mondo noi potremo vedere la Chokhmah di Hashem, la saggezza di Dio. Oggi magari non lo vediamo, non perché manca, perché i nostri occhi non vedono. Siamo noi che vediamo il mondo in modo diverso e non percepiamo che dietro a ogni cosa c'è la volontà divina. Cioè il mondo in realtà non cambia, è il modo di vedere, è la percezione che cambia. Il fatto che Dio si rivelerà, come vedremo fra poco, allora farà sì che tutte queste cose noi riusciremo a vederle, perché è la rivelazione che cambierà. Come disse il profeta Isaia 11:9, il mondo intero sarà pieno della conoscenza di Dio come le acque coprono l'oceano. Cosa vuol dire? Quanta acqua copre l'oceano? C'è più acqua nel mondo, se non sbaglio, no? Che terra. Allora, quando verrà Mashiach, il mondo sarà pieno della conoscenza di Dio. Oggi la conoscenza di Dio è minima. Per quanto noi fatichiamo a studiare, a capire, eccetera, è minimo di quello che possiamo venire a capire di Dio, perché è tutto ancora celato, Dio è ancora celato. Invece, quando arriverà Mashiach, ci sarà con tanta rivelazione di Dio. Perciò Dio toglie i suoi veli e appunto si rivela, si svela. Perciò sì che cominceremo a capire un pochettino, capire Hashem, vedere Hashem, capire Hashem. Ciò che oggi è molto, molto limitato, nonostante abbiamo vastità di Torah immensa. Ma quando arriverà Mashiach, tutto questo non avrà più veli e tutto sarà rivelato, appunto come l'acqua dell'oceano. Visto che la verità, perciò sta creando pian piano questo discorso, no? Adesso dice, visto che la verità sarà talmente ovvia, perciò la verità divina, no? Sarà tutta svelata e rivelata agli occhi di tutti, non soltanto agli occhi di grandi tzaddikim. Allora, chi potrà fare qualcosa di male? Perciò, di nuovo, nessuno ti impone di fare solo del bene, ma il punto è chi riuscirà, chi avrà voglia, chi avrà desiderio, chi andrà a pensare di fare qualcosa di male quando vede queste rivelazioni divine? A nessuno interesserà più. Cioè, è la nostra, ripeto, è la nostra percezione che cambia. Il nostro modo di vedere che cambia. Tuttavia, nel corso della vita, non ci troviamo a scegliere solo tra bene e il male. C'è un altro tipo di libero arbitrio che si potrà esercitare anche quando verrà Mashiach, ovvero la scelta tra il bene e il meglio. Perciò il libero arbitrio è tra bene e il male, ma anche la scelta di tra bene e meglio. Questo magari nessuno ci ha mai pensato, no? Quando pensiamo al libero arbitrio è scegliere tra bene e male. Invece no, c'è anche la scelta, posso fare bene o posso fare meglio, più di bene. Oggi la domanda che ci si pone è spesso se fare o no una determinata buona azione. Quando invece verrà Mashiach, la domanda sarà fino a che punto faremo quella mitzvah. Perciò, che faremo la mitzvah? Sicuramente sì. Tutti faremo le mitzvot. Ma il punto è, ci spingeremo al massimo o ci accontenteremo di uno sforzo minimo? Questa sarà la scelta che noi avremo, l'imbarazzo della scelta. Perciò non è come oggi, faccio o non faccio. Oggi incombe Olam HaShekel, la bugia, la falsità, il Yetzer Hara, le confusioni. Allora oggi è faccio o non faccio? Quando arriverà Mashiach che tutte le confusioni vengono cancellate, la domanda è faccio con 10% di me o con 100% di me? Ci spingeremo al massimo o ci accontenteremo dello sforzo minimo? Sto rendendo l'idea? Oggi
È un po' come quando si dice studiare 100 volte o studiare 101.
è
101 è molto di
quell'uno che
più.
fa differenza. Sì.
La differenza, sì.
Oggi scegliamo se usare i nostri talenti per cose buone o per cose negative. Quando arriverà Mashiach, sceglieremo se sviluppare quei talenti anche di più, oppure se li lasciamo a livello in cui è già si trovano. Cioè, la domanda è che faremo soltanto divinità, che ci faremo le mitzvot, è scontato. Il punto è quanto applicheremo di noi stessi per Dio. 10, 50, 70, 90, 100%? E questa è la domanda. Ma di nuovo, uno può dire, ahia, allora se è così, allora io sarò obbligato a fare le mitzvot. Ripeto, nessuno verrà a obbligarci a fare qualcosa. Semplicemente saremo noi che avremo una visione diversa del mondo. E quando tu vedi la verità, non vuoi fare altro che seguire quella verità. Perciò anche oggi, quelli che sono più scettici, quelli che non credono in Dio, tutti i vari che non riconoscono Dio, non vogliono fare mitzvot per un momento, per una ragione o per l'altra, quando arriverà Mashiach, gli occhi si aprono, vedranno tutto in un modo diverso, perciò loro di propria spontanea volontà andranno dai maestri a chiedere aiutatemi, come si fa questo, come si fa quest'altro, spiegami questo, spiegami questo. Oggi magari una persona che quando vede un rabbino gira l'angolo per non farsi vedere, ipotesi, o se passa davanti a un tempio si allontana, loro saranno i primi o comunque faranno parte di quelli che andranno a chiedere informazioni perché saranno attratti, vedranno finalmente la verità e vorranno farlo. Qualcuno dice, dai, fra poco Mashiach arriva e il lavoro dei rabbini finisce. Il contrario, quando arriva la Mashiach, tutto comincia, perché c'è una miriade. Oggi andiamo a cercare uno per uno finché troviamo. Quando arriverà Mashiach, tutti una valanga verranno a chiederci come fare. Allora lì sì che avremo bisogno di arruolare nuove reclute che ci aiutino a insegnare cosa sto facendo, cosa ho fatto. Ah, ecco, no, ho toccato troppo. Che ci aiuteranno a rispondere. Infatti, come disse il suocero di Mosè a Mosè, no? Non puoi da solo insegnare tutto il popolo, giudicare il popolo. Hai bisogno di altre persone che ti aiutino. E così deve essere. Perciò, mi fermo un attimo qui di leggere. Visto che ci sarà questo cambiamento, c'è scritto che, interessante, quando verrà Mashiach, avremo nostalgia di questi giorni di oggi. Come possibile? Se abbiamo spiegato che la nostra visione cambia, perché mai dobbiamo avere nostalgia di oggi? Oggi è il mondo della falsità, è tutto occulto. Allora perché? La spiegazione è la seguente. Quando verrà Mashiach, tutti faremo teshuva, tutti, perché appunto vedremo divinità senza filtri. Però lo svantaggio che cos'è? Che quando arriverà Mashiach sarà così automatico, palese, fare teshuva, che avrà un pizzico meno di valore, perché è grazie davanti a una cosa ovvia non puoi fare altro. Oggi invece, che siamo ancora brancolando nel buio spirituale, che non si vede tutto quello che vedremo, oggi una persona che fa teshuva, il vero valore è fare teshuva oggi. Perché? Perché non vedi ancora tutta la verità. È una cosa che capisci, una cosa che senti, una cosa che sai, che è giusta, eccetera, eccetera, ma non hai la certezza di quando sarà il futuro. Perciò, cos'è il punto che avremo nostalgia di oggi? Avremo nostalgia e diremo, peccato che non ho fatto Teshuvah nel 2023, perché nel 2023 è un giorno, domani, verrà Mashiach, e diremo, peccato che ieri non ho fatto Teshuvah, perché oggi così automatico che vedrò la divinità, allora sì, ha il suo valore, ma quanto valore veramente ha? Sto rendendo l'idea? Allora, chi ascolta oggi in diretta o in futuro, nei prossimi giorni su YouTube, facciamo Teshuvah subito, vale la pena. Ma Teshuvah vuol dire anche di una cosa, eh? Shabbat, Tefillin, quello che sia, di cominciare di qualcosa a fare Teshuvah in modo di dire ho cominciato e poi vado sempre avanti passo per passo. Ok, torniamo al testo. Il rabbino continua a dire: penso che questo risponda alla tua seconda domanda. Cos'era la seconda domanda? Mi sembra di sì, dell'automatismo, che ci comporteremo bene in modo automatico, no? Penso che questo risponda alla tua seconda domanda. Hai ragione, gli ostacoli ci stimolano, ci danno una spinta per vivere. Durante l'era messianica, quell'impeto ci sarà, seppure in forma diversa. Perciò la sfida, oggi abbiamo la sfida di fare la cosa giusta, in futuro non c'è la sfida, in futuro ci sono tanto le cose giuste. Però questo impeto, questo desiderio, anche nell'era messianica ci sarà, ma in forma diversa. E dice qua, e qua avrò bisogno un po' del vostro aiuto, specialmente di Vittorio. Ascolta bene, Vittorio, tutti quanti. Pensa a un aereo e a un razzo. Entrambi necessitano di una forma di resistenza per volare. Nell'aereo la resistenza viene dall'interazione con un fattore esterno, ovvero i vari livelli di pressione dell'aria su entrambi i lati delle ali. Eppure, sopra una certa altitudine, questo non è più possibile ed è necessario creare la propria resistenza che spinge verso il basso. E questo è il razzo. Ti trovi? Ci puoi spiegare?
Sì, per via della forma che hanno le ali leggermente ricurva, si crea una differenza di pressione quando l'aereo va, per cui c'è meno pressione sopra, più pressione sotto, per cui tiene in sospeso l'aereo mentre vola, no?
Mentre... Quando tu dici sopra e sotto intendi sopra all'ala, l'ala. Sopra l'ala e sotto l'ala?
Sì. Okay. Per cui, diciamo, questa differenza di pressione compensa il peso di tonnellate che ha l'aereo. Sul razzo, invece, c'è un principio di combustione interna del motore con ossigeno liquido e altre cose, per cui è un principio, come appena detto tu, diverso, ma alla fine il funzionamento... il risultato è lo stesso, no?
Allora, ripetiamo tutto il concetto, vogliamo capirlo come lo connette con l'ebraismo. Allora, pensa a un aereo e a un razzo, no? Entrambi necessitano di una forma di resistenza per volare. Cosa dire resistenza? Accendi. Sei spento?
Qualcosa che si oppone al movimento. Quindi la resistenza è, nel caso dell'aereo, è l'aria che si oppone, e anche la gravità. Nel razzo, fuori dall'atmosfera, diciamo, la spinta deve compensare il peso del razzo.
Allora, pensa a un aereo. Entrambi necessitano di una forma di resistenza per volare. Nell'aereo la resistenza viene dall'interazione con un fattore esterno, ovvero i vari livelli di pressione dell'aria su entrambi i lati e delle ali.
Esatto.
Eppure sopra una certa altitudine questo non è più possibile ed è necessario creare la propria resistenza che spinge verso il basso. Perciò l'aereo, se va troppo in alto, non c'è più questa resistenza, è questo che dice?
Esatto, sì.
Cioè l'aereo può volare soltanto fino a certa altezza.
Esatto.
Rab, sì. L'aereo utilizza questa resistenza che in fisica si chiama portanza, cioè ovvero l'aria ha una resistenza. Questo fenomeno l'aveva scoperto già Leonardo da Vinci e diceva che una palla di cannone e una piuma, se cascavano dentro un vuoto assoluto, cioè vuoto senza aria, cascavano nella stessa velocità. Perché la palla di cannone casca prima della piuma? Perché il peso della palla di cannone, com'è che si può dire, vince la resistenza dell'aria, mentre la piuma ha la portanza, quella dell'aereo. La piuma sfrutta la portanza dell'aria, mentre la palla di cannone casca giù perché è pesante.
Ok.
Mentre allora... il razzo deve, come dice questo dato qui, questo trattato, cosa fa? Utilizza la forza del motore per creare una resistenza anche nel vuoto, perché poi il razzo va all'esterno dell'atmosfera e quindi lì non c'è più una portanza, una resistenza, c'è vuoto, e quindi questo vuoto va sopperito con la potenza del motore. Un po' in pratica cosa vuol dire questo? Che quando arriva Moshiach Tzikenu, i giochi sono fatti, no?
Eppure sopra una certa altitudine questo non è più possibile, ed è necessario creare la propria resistenza,
sì,
che spinge verso il basso, questo è il
che razzo. Spinge verso il basso, e questo sono i motori dei razzi, che praticamente, com'è che funzionano? Hanno una strozzatura. In questa strozzatura viene spinto dentro l'idrogeno in grande pressione che, infiammando, crea questa resistenza.
Adesso andiamo avanti per capire meglio. Grazie a tutti. oggi la nostra lotta, adesso ha fatto un esempio che magari in pochi capiscono, adesso lo spiega. Oggi la nostra lotta è tra il bene e il male. Quando il male che lavora contro di noi, prendiamo le decisioni giuste e ci spingiamo avanti. Quando arriverà Mashiach, perciò oggi il male che cos'è? È rappresentato alla pressione, alla resistenza che c'è fuori, giusto? Ok. Perciò quando arriverà Mashiach, lasceremo questa atmosfera, perciò non c'è più il... come si chiama là? Come l'hai chiamato?
La resistenza dell'anima.
Resistenza, ok, grazie. Perciò quando arriverà Mashiach non c'è più, lasceremo questa atmosfera. Il male diventerà una cosa ordinaria, avremo bisogno dei nostri razzi, della sfida del bene contro il meglio, e useremo il libero arbitrio per decidere quanto in alto vogliamo alzarci. Come dice il Talmud, Trattato di Berachot 64a, i tzaddikim non hanno riposo né in questo mondo né nell'altro, perché sono in continua salita, no? Allora non c'è più riposo. Nelle parole del profeta, essi vanno dall'alto in alto e in alto ancora, sempre di più, dall'alto verso l'alto maggiore. Ok, interessante. Qualcuno vuol dire qualcosa su questo? È
Non ci
chiaro
sarà più
tutto?
lo Yetzer Hara, vero Rav?
Non ci sarà più Yetzer Hara, no, il Yetzer Hara è stato sconfitto ormai, tutto quello che è impuro non ci sarà più, perché oggi stiamo... Allora, tutto quello che oggi noi stiamo combattendo, perciò Yetzer Hara, le forme del male, eccetera, quando Mashiach è arrivato vuol dire che abbiamo finito la battaglia e poi godremo della vittoria di questa battaglia, che tutto il male è stato... cancellato, Dio toglierà tutto il male. Vittorio, hai visto chi c'è qua con noi? Vai a venire giù, c'è Giuda. Giuda, come stai? Shavua
Ah,
Tov.
ok.
Grazie di essere qua con noi.
Ma Rav, tutto quello che abbiamo detto fino adesso varrà solo per gli ebrei o anche per i goim?
Bella domanda. Bella domanda. Io direi che vale per tutti, perché quando Dio arriva, non è che toglie i suoi veli per gli ebrei e li mette per gli ebrei. Quando Mashiach arriva,
Arriva
Dio
per tutti.
toglie i suoi veli per tutti. Perciò sicuramente sì.
Posso raccontare di un esperimento per vedere la portanza, questa resistenza dell'aria? Si prende un foglio di carta A4, di quelli normali, e si fa una specie di cilindro, una specie di tubo, perché con un po' di scotch si chiudono i due lembi in fondo. Quindi viene fuori una specie di occhiello. Dentro si passa una matita e poi si soffia sulla matita. E si vede che il foglio di carta si solleva. Questa è la portanza. E perché gli aerei sopra 11.000, 12.000, 13.000, non piedi, 11, 12, 13 km non possono andare? Perché l'aria diventa rarefatta e quindi non ha più questa resistenza. E quindi un aereo va in stallo e cade.
Wow.
Brava, brava.
David, nasconditi. Tua moglie ti ha superato alla grande. Va bene,
Ma
ok.
no, abbiamo volato tutti e due, sia mio marito che io, in mezzi diversi.
Ok, va bene. Grazie mille. Molto chiara. Ok, se nessun altro ha qualcosa da aggiungere o chiedere, andiamo avanti con il secondo articolo. Il secondo articolo che dice: che significato ha l'anno 6000? Domanda. Un rabbino mi ha insegnato che l'anno 6000 nel calendario ebraico sarà l'ultimo anno, ossia quello che segnerà l'arrivo del Mashiach e l'inizio della redenzione finale. Ho però l'impressione che non sia possibile sapere quando sarà l'ultimo anno dell'esilio. Perciò, com'è possibile predirlo? Perciò, da una parte noi non sappiamo quando viene Mashiach, non c'è scritto da nessuna parte. D'altra parte quali dicono che nell'anno 6000 ci sarà la redenzione. Allora, c'è o non c'è una data? Risposta. È scritto nel Talmud che il mondo che noi conosciamo durerà per 6000 anni e che nel settimo millennio si inaugurerà l'era messianica, ovvero lo Shabbat cosmico, Shabbat del mondo. Per 6 giorni della settimana noi lavoriamo e durante lo Shabbat riposiamo e godiamo dei frutti del nostro lavoro, dei 6 giorni. Lo stesso si applica anche ai millenni. Perciò 6 millenni è un ciclo e poi arriva il Shabbat nei millenni. Tuttavia, è sicuramente possibile che il Mashiach venga prima. Non è che per forza deve arrivare soltanto alla fine del sesto millennio, al Shabbat dei millenni, no? Può arrivare anche oggi. E come da tradizione, crediamo, speriamo e preghiamo ogni giorno che questo sia il giorno del suo arrivo. Nella preghiera di ogni giorno, nella Amidah, che diciamo 3 volte al giorno, diverse preghiere sono benedizioni che auspichiamo che Mashiach arrivi. Questa che arrivi oggi, pardon, non che arrivi sicuramente, è scritto nella Torah, che arrivi oggi, che arrivi adesso. Etzemach David avdecha meherat atzmiach, subito fallo venire, e così via. Questa è un'altra analogia col Shabbat, che abbiamo il diritto di anticipare il venerdì pomeriggio. Sta facendo qua un parallelo, un paragone tra la venuta di Mashiach e il settimo millennio, il settimo giorno, tra Shabbat e la venuta di Mashiach. Shabbat è il settimo giorno, la venuta di Mashiach è la fine di 6000 anni. Adesso qua dice, così come Shabbat, noi lo anticipiamo, venerdì sera, noi non cominciamo Shabbat quando è il tramonto del giorno. Noi anticipiamo 18 minuti prima, le signore accendono candele, dipende, 18 o 30, dipende dalle usanze, minuti prima. Perciò così come tu puoi anticipare l'entrata dello Shabbat, noi possiamo anche anticipare la venuta di Mashiach. Perciò non è che per forza dobbiamo aspettare il sesto millennio. Quindi sì, non sappiamo esattamente quando arriverà il Mashiach, ma sappiamo che sarà prima dell'anno 6000. Al momento siamo nell'anno 5784. Vuol dire che siamo... Allora, ci sono due modi, Talmud spiega, che venga Moshiach. Uno è una data che Dio ha prefissato, che nessuno di noi sa, che non c'è scritto da nessuna parte. Gli ho detto... quella data verrà Mashiach. Quella data lì non può essere dopo l'anno 6000. Perciò entro 6000 sicuramente, il più tardi che sia, il più tardi è entro l'anno 6000. Però quella data lì, che noi non conosciamo, può essere oggi, domani, o mai sia l'anno 6000. Però c'è un altro punto. Mettiamo conto, no, che Dio ha deciso che Mashiach arriva l'anno 6000, è proprio l'ultimo giorno possibile. C'è un modo che noi possiamo anticipare questa data che Dio ha scelto. Se siamo meritevoli, perciò se il popolo ebraico si comporta in modo meritevole, e facciamo tutto quello che sa da fare, le mitzvot, la Torah, eccetera, noi possiamo anticipare quella data. Vuol dire, quando Dio vede che noi abbiamo operato quello che c'era da operare, il Yetzer Hara è stato cancellato, e ci comportiamo bene, facciamo mitzvot, eccetera, eccetera, allora Dio dice, beh, perché aspettare fino a quella data? Vedo che il mondo è pronto, anticipiamo la data. Questo anche è possibile. Al contrario, non è possibile che venga più tardi. Uno dice, vabbè, mettiamo conto che tutto il mondo ci comportiamo male, ebrei, non ebrei, tutti ci comportiamo in modo brutto, allora se è giusto anticiparlo, sarà giusto anche posticiparlo, no? Se dipende dalle nostre azioni, uno dice o lo anticipiamo o lo posticipiamo. No, posticipare non può essere. Non potrà mai essere dopo il 6000. Possiamo soltanto anticiparlo, perché le cose buone si possono... quello che è bene si può migliorare, ma non si può peggiorare. Non può arrivare per castigo. Ah, per castigo non ve lo mando neanche. Non esiste. Non esiste. Una cosa che è scritta nella Torah non può cambiare. Una profezia specialmente positiva. Interessante.
Grazie, è una bella notizia questa, veramente.
Ecco. Interessante notare che una... Il Rambam dice, se non sbaglio, in Maimonide, spiega così. Quando nella Torah c'è una profezia, scritta, una profezia scritta, questa profezia, se è una profezia maligna, di male, perciò un decreto maligno, distruzione, qualsiasi cosa sia, anche se è una profezia, può essere cambiata. Cos'è una profezia? Che un profeta dice un qualcosa in nome di Dio. Non è che se l'è inventato. Una profezia negativa può essere cancellata. Metti conto. Si fa teshuvah, belle azioni, o quello che vuoi, Dio dice cancello quel decreto lì. Vabbè, l'abbiamo visto mille volte, no? Hanukkah, Purim, tutti i decreti di morte cancellati. Perciò un decreto di male si può cancellare. Ma un decreto di bene, di positività, cascasse il mondo, non si può cambiare. Anche, ripeto, se tutto il mondo va alla deriva, un decreto positivo non si cambia. Una profezia. Perciò Mashiach è una cosa scritta in diversi posti della Torah, perciò non potrà mai essere che non verrà. Non esiste. La questione è quando già. Stiamo aspettando. Diceva Laura cosa che cos'è che gli ha fatto piacere?
No, ho detto è bellissima questa cosa, veramente. Però mi viene da pensare una cosa. No, questa qui che diceva che non... Cioè,
che non esiste se, che non venga.
Che non esiste che non venga, sì. Però mi fa pensare una cosa che... una cosa che non ho mai capito, no? Il Rebbe ha sempre detto che questa è l'ultima generazione del Galut e la prima della Geulah. Ma ascolti, Rav Miki, ma... Allora, nella rigenerazione del Galut c'erano anche i miei nonni, quello che voglio dire. Ma i miei nonni non ci sono già più, ci sono già i pronipoti. Quindi ormai la generazione è andata avanti. È quello che non capisco. Cioè, nel senso, lui l'ha sempre detto in tutto il suo... Nel periodo che lui è stato, diciamo... in carica, no? Come Rebbe. Poi però è venuto a mancare, ma le generazioni sono andate avanti, sono già nati i nipoti, sono già nati i pronipoti dei nostri nonni, che erano della generazione
attenzione,
del Rebbe.
Attenzione, quando il Rebbe l'ha detto, quanti anni fa era? 30? Neanche?
Lui è mancato 30 anni fa.
Lasci stare lui. Lui, diciamo 30 anni fa l'ha detto, mal contati, no? Il bambino che è nato quel giorno lì, oggi ha 30 anni. Questa è la generazione.
Pensi che Davide ha fatto il Pidion il giorno che è mancato il Rebbe?
Ecco, Davide ha 30 anni, vuol dire, quanti anni ha?
29.
Ecco, brava. Allora, 29.
Quella è la generazione.
Questa è la generazione.
Okay. Ok.
Siamo nella generazione.
Grazie.
No, grazie a te perché hai chiarito un punto, ha fatto una domanda molto giusta. Ok, andiamo avanti. Ah, vede, lei menzionerebbe, se anche lui menzionerebbe. Vorrei aggiungere che l'attesa dell'arrivo di Mashiach in qualsiasi momento si è intensificato negli ultimi anni, in particolar modo alla luce della dichiarazione del Rebbe, che l'arrivo del Mashiach è imminente. Sicuramente aumentando le buone azioni, affrettiamo il suo arrivo. Interessante, quando il Rebbe l'ha detto una trentina di anni fa, che questa è la generazione, questo è il momento, eccetera, eccetera. Poi tutti i grandi, i vari cabalisti, i vari grandi rabbini, non Chabad, del mondo, pian piano tutti hanno detto la stessa cosa. Questa è la generazione, dobbiamo darci dentro, dobbiamo fare teshuva, dobbiamo imparare, dobbiamo migliorare, eccetera, perché ormai non troverai uno dei grandi che non sia d'accordo che siamo lì, che Moshiach sta per arrivare. Domande? Obiezioni?
Io volevo soltanto chiedere una cosa a proposito di quella della domanda che ha fatto Vittorio, no? Quando ha detto se quando il Mashiach arriverà, arriverà anche per i Goim. E ha detto sì. Io allora chiedo, se nel Tanya, se non sbaglio, c'è scritto che i Goim non hanno l'anima divina, il giorno in cui arriverà Mashiach, ai Goim, che cosa gliene può importare di Mashiach se loro non hanno neanche l'anima divina? Cioè, se Dio non ha dato a loro l'anima divina, e quindi l'anima divina è quella che ti permette di connetterti e di ricercare sempre, no, Dio? Cioè, in che modo loro potranno dire, ma chi se ne importa, non ci credo.
No,
Cioè.
perché capisco la domanda, penso di capire la domanda, ma tutti siamo figli di Dio e tutte le creature vogliono tornare alla propria origine, alla propria. C'è scritto che un bambino vuole sempre tornare. Perché il bambino è sempre attaccato ai genitori? Perché sono la sua fonte, specialmente alla madre, no? Specialmente. Perché il bambino è uscito da sua madre e vuole sempre come ritornare. Perciò ogni cosa tende a tornare alla propria fonte. Perché il fuoco, se tu, come il video che ho fatto l'altro giorno, no? Perché se tu accendi un fiammifero, comunque il fuoco sale su? Perché l'origine del fuoco è in cielo. Perché l'acqua cade sempre giù? Perché l'origine della. Si chiama origine, no? La sorgente, così c'è. Origine, sorgente dell'acqua è in basso, perciò l'acqua tende verso il basso. Perciò ogni cosa tende sempre a tornare alla sua origine. Adesso tutti siamo figli di Dio. Hai l'anima divina o non hai l'anima divina? È tuo padre. Perciò quando tuo padre si rivela, tu
Però a questo
sei
punto
attratto da lui.
però è un padre che ha fatto le differenze in questo senso, perché ha dato ad alcuni l'anima divina e ad altri no. E quindi allora potrebbe.
Perché ognuno ha un compito diverso nel mondo. Tutto
Sì, ma
lì.
farlo capire ai non ebrei, che sono la maggior parte del mondo, perché gli ebrei sono pochissimi,
Hanno altre responsabilità,
non
hanno altri
credo.
utensili. Beh,
No, certo, ma non credo che sarà un'impresa così facile.
saranno affari suoi, non è? Problemi maschili. Forse per questo è che tarda a venire.
No, mi incuriosisce questa
Ma
cosa
è una
perché.
cosa tecnica questa che non fa veramente nessuna differenza al lato pratico. Cosa sarà come un gentile vedrà Dio? Cosa tecnica che, boh, saranno problemi loro, dei grandi, non è problema nostro, non lo so. Comunque, Mashiach arriva per tutti e tutti i nostri occhi si apriranno e tutti vedremo divinità. Non so esattamente poi le anime cosa sarà poi, non lo so. Forse a quel momento tutti avremo un'anima divina, non lo so, non lo so.
No, non lo so neanch'io.
Ok,
Grazie.
il terzo articolo è.
Devo chiedere una cosa, se è possibile.
Oh, finalmente Samuele, dai. Però
No,
non mi
perché.
dare, Samuele, non mi dare ragione. Punzecchiami, dai,
No,
è un mese che non mi fai sudare.
ma lo so perché stavi male, allora
Ah,
pensavo.
ok.
No, volevo chiedere. Abbiamo detto che Mashiach non può essere posticipato. Ciò vuol dire che prima del 6000 la terra sarà in pace, tutto sarà a posto, perché
ah, sì. Sì, giusto, giusto. Giusto.
Quindi noi possiamo stare tranquilli che fra 240 anni al massimo tutto sarà a posto, perché lui deve venire, può venire più tardi.
Giusto, giusto. Questo, no? Mal che va. Noi auspichiamo prima.
Perché da quando esiste la Terra ad oggi non c'è mai pace. Quindi non si sa se dovesse, cioè non c'è nessuna possibilità che dal 6000 ci sia ancora un problema?
No. Assolutamente.
Va bene.
Anzi a sentire le parole del Rebbe, in questa generazione, in questi anni.
Va bene.
Amen.
Speriamo. Amen. Grazie.
Ok, l'era della resurrezione dei morti, si intende, è la ricompensa. Allora, no. Ripeto. L'era della resurrezione è la ricompensa finale? Perché noi sappiamo che quando arriverà Mashiach ci sarà anche la resurrezione dei morti. Allora, questa persona chiede: questa è la ricompensa finale, la resurrezione dei morti? Interessante domanda. C'è una differenza d'opinione fondamentale tra i due maggiori saggi medievali, Rabbi Moshe ben Maimon, perciò il Rambam, il Maimonide, e Rabbi Moshe ben Nachman, il Nachmanide, il Ramban. C'è una differenza di opinione tra loro due riguardo la durata dell'era messianica. E spiega. Il Maimonide sostiene che la ricompensa finale per le nostre azioni sarà nel Gan Eden, nel giardino dell'Eden. Quello che viene chiamato il paradiso spirituale, che verrà vissuto solo dalle anime. Attenzione. Secondo lui, il corpo fisico è limitato, è un impedimento per la forza dell'anima a vivere delizie spirituali inimmaginabili. Secondo lui, l'anima, quando si stacca dal corpo, dopo la morte, lì l'anima può avere delle delizie spirituali che col corpo non può avere, perché il corpo lo blocca, lo limita. Pertanto, l'era della resurrezione sarà temporanea. Nessuno dice che non ci sarà la resurrezione, tutti dicono di sì. Ma secondo il Rambam, questa era, in questo momento della resurrezione, sarà temporanea, e alla fine tutti coloro che sono stati creati dalla polvere torneranno ad essere polvere, e tutte le anime torneranno al Gan Eden, dove rimarranno per eternità. Perciò, secondo il Rambam, c'è il momento che arriva Mashiach, poi a un certo punto le anime, i corpi risuscitano, però poi di nuovo alla polvere torneranno, e poi si va nel Gan Eden. Questa è la sua opinione. Tra parentesi qua scrive: nonostante esso non sia la ricompensa finale, la resurrezione è comunque necessaria, e Maimonide stesso include la fede nella resurrezione nei suoi 13 precetti di fede. Perciò nessuno viene a dire che non ci sarà la resurrezione. Anche il Maimonide, che dice che ci sarà una resurrezione temporanea e poi tutti comunque torneremo alla terra, lui nelle sue 13 principi di fede scrive: uno dei principi di fede è della resurrezione, che crediamo nella resurrezione dei morti. Perciò nessuno lo esclude. Però per lui questo momento è un momento temporaneo. Ok, apparentemente ciò è perché il corpo e l'anima sono soci in tutte le buone azioni che hanno compiuto, e pertanto devono essere entrambi ricompensati adeguatamente. Questo è il pensiero del Rambam. Andiamo a vedere Nachmanide cosa dice. Il Nachmanide è in forte disaccordo con l'opinione del Rambam. Armato di varie fonti talmudiche, egli afferma che, nonostante l'intensità del piacere elevato che esso offre alle anime che ospita, il Gan Eden è un posto temporaneo per le anime fino all'arrivo della loro ricompensa finale, cioè l'era messianica. Perciò uno dice che quella è la meta finale, il Rambam. L'altro dice no, non è una meta finale. Dice che è un posto temporaneo per le anime fino all'arrivo della compensa finale, perciò fino all'arrivo di Mashiach, cioè chi magari è già morto, no? E adesso si trova nel Gan Eden, nel paradiso, allora quando arriverà Mashiach finisce il suo parcheggio nel Gan Eden e torna nel mondo fisico. È questo che dice il secondo maestro. Perciò chi è già mancato, che si trova già nel Gan Eden, non è che rimanga lì, non è la Tachana Sufit, così dice, la fermata finale. In quell'epoca di Mashiach, tutte le anime saranno riunite con i loro corpi e non ne saranno mai più separate. Perciò il corpo che è già morto, la sua anima ritorna nel suo corpo in eterno, non saranno mai più separate. Dai, domanda, veloci, domanda.
Quindi se io sono la reincarnazione... Ah.
Ma il corpo sarà il medesimo che avremo in questa vita o...?
Il corpo sì, ma la domanda è un'altra.
Per l'uno sono i contrari dell'altro, insomma, Rambam sono uno i contrari dell'altro.
No, quello sì, ma su questo punto delle anime che tornano nei corpi, quella è la domanda che subito dovrebbe urlarvi.
No, ma se le anime poi quando ritornano vengono divise in mille parti, come fanno a tornare in quale corpo? Cioè,
perché sono divise in mille parti?
Perché quando si rincarna già...
Oh, bravo! Vedi quando vuoi puoi anche aiutare. E questa è la domanda. La domanda è, se l'anima che noi abbiamo sempre detto che le nostre anime sono, tra virgolette, riciclate. Anima di un'anima... Allora, quando mi viene a dire che l'anima torna nel corpo, quale anima in quale corpo? Altro. Ovvio, bellissima domanda, la risposta è semplicissima. Che un'anima si scinde, l'anima non è un corpo, l'anima si può scindere in mille corpi, perciò l'anima che è stata nel mio, nel corpo, nel corpo, ogni corpo che ha avuto la mia anima di oggi, per esempio, l'anima madre si scinde un pezzo a me, un pezzo all'altro, un pezzo all'altro, eccetera, eccetera. L'anima non ha difficoltà a scindersi, perciò questa è la risposta. Perciò un'anima può entrare in mille corpi o chissà, forse di più, non so adesso.
Posso fare una domanda? Non ho capito, mi sono perso qualcosa. L'anima madre?
No, era il mio modo di dire.
Ah, perché ho detto, se no c'è un'anima madre e da lì poi ci sono le varie...
No, quella è l'anima madre di io.
Ah, ecco.
Io sto parlando dell'anima madre di ognuno di noi. Ognuno di noi è reincarnazione, la nostra anima è reincarnata, il nostro corpo è...
Sì.
L'anima rientra nel corpo. Allora sì, la domanda è: l'anima si è già stata in 100 o in 1000 corpi, in quale corpo risusciterà con Mashiach?
Certo,
l'anima madre, quello che mi sono permesso di dire, anima madre,
okay.
si scinderà in tutti i corpi okay.
e si riunisce.
C'è anche un altro problema, trovo. Intanto abbiamo detto che i corpi non tornano, ma saranno corpi di luce, non saranno corpi.
No, dove c'è scritto questo? No.
È stato detto che non saranno corpi effettivi.
Corpi di ossa.
Quindi, a parte questo, già siamo in 7 miliardi e non ci stiamo.
qui saremo in 15 miliardi. Lo rimettiamo.
Guarda, in Australia c'è così tanto spazio. Come si chiama? C'è, mandiamo tutti i palestinesi in Australia. No, cancella, Edoardo, cancella questa frase. Edoardo, cancella. era una battuta. C'è posto per tutti, Dio non si preoccupa. Non ti preoccupare, Dio sa quello che fa.
Va bene.
I maestri cabalisti e chassidici sono d'accordo con l'opinione che Nachmanide, il secondo maestro, i maestri cabalistici e chassidici sono tutti d'accordo con la seconda opinione, Nachmanide, con il seguente ragionamento. Attenzione, l'energia divina che Dio emana è più manifesta e rivelata nei mondi spirituali elevati come il Gan Eden. Allora, Dio dov'è di più? Qui o nei cieli? Vittorio, per esempio. Dio dov'è di più? Qui o nei cieli? Attenzione a quello che dici.
Ma spero qui.
Perché?
Perché siamo qui per fare le misvot e per...
Ok, ha un senso quello che dici, ma Dio è presente qui giù e lì su in modo identico. Non c'è uno spazio dove Dio non esista. Però c'è un'altra differenza. Dove si rivela di più Dio, la rivelazione di Dio è maggiormente nei cieli superiori. Non la presenza. La presenza è uguale dappertutto. La rivelazione è superiore oggi nei cieli superiori. Perché? Perché è il vero habitat, è il vero posto di Hashem. Perciò l'energia che Dio emana è più manifesta e rivelata nei mondi spirituali elevati, come il Gan Eden. Tuttavia, ci si riferisce a Dio come nascosto da tutti coloro che sono nascosti, poiché la sua essenza trascende ugualmente le creazioni più elevate e quelle più basse. Sono tutti dinanzi a lui, sono tutti nulla dinanzi a lui. Perciò Dio, davanti a lui, il mondo intero o una formica, è il medesimo. Davanti a lui tutto è nullo. Non c'è differenza tra una formica e il mondo intero con tutte le galassie. Perché davanti a lui è noi siamo tutti zero. Ciò nonostante, perciò, la divinità la si palpa, la si sente di più nei mondi superiori. La presenza di Dio è uguale in tutte le parti del mondo. Però diciamo che Dio è nascosto e che tutto è nullo davanti a lui. Ciò nonostante, durante l'era messianica, la vera essenza di Dio verrà rivelata in questo mondo fisico. Cioè anche, non soltanto nei mondi spirituali, ma si parla di una rivelazione qui, giù, da noi, che i nostri occhi percepiscono. A causa della sua onnipotenza, egli può essere rivelato o nascosto a piacere. Oggi Dio si nasconde per i suoi motivi, ma in un attimo Dio si può rivelare, si può far vedere. Perciò è a suo piacimento dove e quando farsi vedere. Oggi si fa vedere soltanto nei cieli superiori. Un domani si farà vedere su e giù. Ed egli sceglie di rivelare se stesso proprio nel mondo in cui il suo popolo ha faticato e sacrificato se stesso per migliaia di anni per creare una dimora per Hashem. Noi tutto il concetto che noi siamo qui e stiamo lavorando e sudando, per che cosa? Le mitzvot che noi facciamo, la Torah che facciamo, la tzedakah che facciamo, a cosa serve? A creare qui giù in questo mondo terrestre, che la sua natura è opposta alla divinità, opposta all'unicità di un Dio, noi cosa siamo? Siamo gli emissari di Dio, di portare parola di Dio, luce di Dio, in questo mondo terrestre, dove Dio è sconosciuto e non voluto. Dio si ritrae, Dio si nasconde da questo mondo fisico e chiede, vi do la Torah, che è uno strumento fortissimo, voglio che voi portate, non voglio impormi nel mondo, voglio che voi mi fate conoscere al mondo. Cioè fate una dimora, una casa per me in questo mondo, dove ripeto, oggi la natura del mondo è contro Dio, la natura del mondo dovrà diventare di amare Dio, di accettare, di conoscere Dio. Ok? E questo è il nostro lavoro. Perciò qua dice, quando il nostro lavoro di Am Israel sarà finito, perciò saremo riusciti a portare la conoscenza di Dio in questo mondo e l'amore verso di Lui e seguire le sue mitzvot, allora questo lavoro sarà finito, perciò Dio sceglierà di portare la sua rivelazione anche qui giù in questo mondo dove noi abbiamo sudato tramite le lezioni, tramite lo studio, tramite le mitzvot, eccetera, eccetera. Allora la ricompensa è finalmente Dio viene, siamo riusciti a farlo conoscere anche al mondo che è in contrasto con le mitzvot. Perciò la natura di questo mondo, perciò quando una persona fa una mitzvah, sta facendo qualcosa di non naturale. La natura del mondo è di non fare le mitzvot, di non di conoscere Dio. Questa è la natura come Dio l'ha creata. Il nostro compito cos'è? Di togliere tutti questi veli, di far conoscere che la luce di Hashem possa venire anche giù in questo mondo, che tutti vogliano rincorrere Dio, amarlo e seguirlo, eccetera. Questo è Mashiach.
Ma per tutti si intende gli ebrei o tutti, tutti?
Perché gli ebrei tutti... biondi con gli occhi azzurri, gli ebrei sefarditi non li vogliamo.
Oh beh, ma tanto io sono convertita, non sono niente, okay. Quindi okay. Non c'è problema.
Lei sicuramente c'è.
Scusa, okay. È cascato male. No, perché volevo dire, il mondo non ebraico, non so neanche che cos'è una mitzvah.
E quindi... come? Siete prescelti dove li mettiamo? Siete prescelti di Noè? E la loro Torah questa?
Lo so, ma non è vero questo, perché io le posso assicurare che quando non ero ebrea, ci insegnavano i sette leggi di Noè.
Questo è un altro problema. Questo
ci insegnavano i 10 comandamenti. E questo quindi...
Infatti, cioè, andrebbe a chiesto...
I sette precetti di Noè partono dalle... Cioè, sono gli ebrei che dicono che i non ebrei devono rispettare i sette precetti di Noè. Ma i non ebrei non lo sanno. Nel senso che nessuno... Cioè, a catechismo non ti dicono i sette precetti di Noè. Non esiste, cioè non...
Quando Noè, dopo che Noè ha creato il mondo, lui non ha ricevuto 10 comandamenti, lui ha ricevuto 7 precetti che lui ha dovuto insegnare
ai figli. Però, il cristianesimo riconosce la Bibbia, la Bibbia è un testo, la Bibbia come Antico Testamento, quindi la Torah è un testo anche per i cristiani.
Manderò un WhatsApp al Papa e gli dirò, senti, guarda, metti i 7 precetti di Noè.
Sì, mi sembra giusto perché non...
Comunque, non è che voglio dire, però io ho una collega di religione che tra l'altro è anche laureata in teologia, preparatissima, ma lei non sapeva neanche dell'esistenza dei sette precetti noachidi.
Esatto,
preparatissima allora.
No, per niente.
No, perché zero. Non è un concetto cristiano, perché i cristiani insegnano i 10 comandamenti.
Forse per quello che Mashiach non sta arrivando, mancano i 7 precetti di Noè.
Esatto.
Allora, tutti i cristiani che state ascoltando adesso, per favore fate 7 precetti di Noè.
Sì, studiateli. Ma infatti, e sgridate i vostri preti e i vostri catechisti.
Infatti, il Rebbe ha chiesto anni e anni fa ha lanciato una campagna di insegnare ai gentili e di insegnare e di incitarli a fare, a mantenere e a rispettare i sette precetti di Noè. Che questo anche è aiuta per l'arrivo di Moshiach, ovvio. Ognuno deve lavorare. Visto che Moshiach arriva per tutta l'umanità deve fare un qualcosa per ricevere questa rivelazione. Ognuno riceve qualcosa in base a quello che fa. Mi dite allora cortesemente?
Allora 21:40.
Abbiamo già sforato i 10 minuti, però io avrei. C'è ancora un articolo di un paio di pagine, lo volete fare o prossima volta?
Sì, sì, altro che.
Sì, sì, va bene, va bene. Va
okay, bene, va bene.
Benissimo, che tzaddikim che abbiamo qua. Wow, wow, wow. Ma Sheikh, se non arriva stasera...
No, vabbè, però...
al massimo domani mattina, se non stasera. Vabbè. Ok, il riscaldamento globale. Significa che siamo prossimi alla fine? Bella questa, eh? Che fantasia che hanno questi ebrei. Ok, domanda... È possibile che il riscaldamento globale sia un segno che il Mashiach sta per arrivare? Ha un suo senso la domanda, fa ridere ma ha senso. Perché dice, ho studiato che la Torah predice che in futuro la copertura del sole verrà tolta e le persone malvagie si scioglieranno nel caldo intenso. Forse... si riferisce al buco nell'ozono. È possibile che tutto ciò sia vero? Ed è sicuro che i malvagi verranno distrutti? Ok, risposta. La versione ebraica della fine dei tempi, perché mi sembra che dai cristiani si chiami la fine dei tempi, se non sbaglio. Invece nell'ebraismo è proprio tutto l'inizio. Quando arriva il Mashiach non è la fine dei tempi, ma è l'inizio di tutto, il vero inizio è quello. Comunque, la versione ebraica della fine dei tempi è molto diversa da quelle che predicano visioni apocalittiche. Non dovrà essere violento il monte di Mashiach e non ci sarà più bisogno di guerre. Perfino la punizione dei malvagi può accadere in modo pacifico. Attenzione, una piccola... Quando qua scrive malvagi, non si intende gente cattiva o malvagi nel senso italiano. Malvagi lui intende un rasha. E come tante volte abbiamo spiegato, un rasha può essere la persona più buona, più mite al mondo, semplicemente che... rinnega la Torah, non fa le mitzvot. Questo è chiamato un rasha. Perciò la parola malvagio, la traduzione secondo me è un po' esagerata, della parola rasha. Perché malvagio, quando tu dici malvagio, intendi una persona che è cattiva, che uccide, che ruba, è un malvagio. Malvagio qui intende un rasha, ovvero uno che non fa le mitzvot. Perciò anche la punizione dei rasha può accadere in modo pacifico, non per forza deve essere fuoco e fiamme. L'insegnamento talmudico che hai menzionato, tu che stai chiedendo, la mette in questo modo, due punti virgolette. Nel futuro non ci sarà bisogno del purgatorio, Dio toglierà il sole dalla sua guaina, perché oggi il sole, se non fosse... se non avesse una guaina brucierebbe il mondo. Perciò il Talmud ci spiega che il sole ha una forma di astuccio, nartek in ebraico, che copre la violenza del sole, la forza del sole, per non bruciare la terra, anche se la distanza non lo permetterebbe. Comunque c'è una. Allora dice, in futuro, il Talmud dice, non ci sarà più bisogno di purgatorio, cioè dell'inferno. Perché? Perché Dio toglierà il sole dalla sua guaina, perciò ci sarà calore, i giusti, i tzadikim, guariranno da questo sole. Invece i reshaim, i malvagi, ne saranno puniti. Questo scrive Talmud di Nedarim 8b. Allora, una volta hanno chiesto al Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo, cos'è l'inferno? E lui ha risposto in modo molto hasidico, una risposta molto bella. Noi quando parliamo dell'inferno pensiamo appunto a fuoco e fiamme, eccetera. Lui ha detto così: l'inferno è quando una persona, dopo 120 anni, arriva, muore e arriva nel mondo della verità, passa nel mondo della bugia e lì è il mondo della verità. Lui arriva di là e vede la propria vita retroattiva. Guarda tutto il film della sua vita e dice: oh, qua potevo fare una mitzvah, non l'ho fatta. Qua potevo stare zitto, ho aperto la bocca. Qua potevo aiutare e non l'ho fatto. Vede tutto quello che poteva e non doveva fare. Dice: quello è l'inferno. Quello è l'inferno. Quando io vedo la mia vita dopo la morte, vedo la mia vita e vedo quanti sbagli ho fatto e quanti sbagli potevo evitare, quante buone cose non ho fatto che potevo fare, quello è l'inferno. Nel senso, mi brucia l'idea di come potevo condurre diversamente la mia vita. Questo è l'inferno chassidico, che lo trovo stupendo. Non vi vedo convinti, sì, un po'. Lo trovo stupendo perché vuol dire che lascia stare fuoco e fiamme. L'inferno è, aia, peccato che non... Allora, sentendo questa frase, non avremo più inferno. Se faremo quello che bisogna fare, non c'è inferno. Ora, la guaina del sole può essere l'atmosfera, la fotosfera, l'ozono, tutti e tre. Oppure tutt'altro, questa guaina, no? In questa frase il Talmud ci sta parlando di un cambiamento nel clima spirituale, non tanto materiale. Secondo gli insegnamenti, perciò quando dice che i giusti, che il sole verrà tolto e questi guariscono e quelli si sciolgono, è una cosa spirituale. Che i Reshaim, chi non sta facendo, in qualche modo il cambiamento gli farà parte Shuvah. Noi non vogliamo uccidere e bruciare nessuno, noi vogliamo tutti vivi. Allora, capite? Perciò si tratta di un cambiamento nel clima spirituale. Secondo gli insegnamenti della Torah, il sole rappresenta la luce di Dio. Non fa la luce di Dio uccidere una persona, dai. Salmi 84, 12. In questo mondo attuale, questa luce è nascosta. E così, perciò c'è un astuccio, perché la luce di Dio è troppo forte per il nostro mondo. E così come il sole ha una guaina che lo copre e filtra la sua luce, così pure le leggi della natura coprono la luce di Dio in questo mondo. Perciò Dio non è a filtri adesso. Infatti, la mano divina è spesso difficile da percepire e la vita può a volte sembrare casuale e senza senso. Perché? Perché Dio è celato. Dio è lì, se lo cerchi, ma lo puoi anche facilmente sfuggire ed il mondo può sembrare un posto molto buio. Tuttavia, un giorno, presto, capiremo il senso. Quando Mashiach verrà, Dio si rivelerà, la sua luce brillerà senza filtri. Il velo verrà alzato e vedremo la sua mano che guida il mondo tutto il tempo. Nulla era casuale, nulla è avvenuto per sbaglio e tutto fa parte del suo disegno. Oggi le cose che ci fanno male, che ci scioccano, che ci... quello che vuoi, tutte cose che noi non capiamo oggi, quando avrà Mashiach vedremo che nulla è stato casuale, nulla è avvenuto per sbaglio, tutto fa parte del suo disegno. Quello che oggi non capiamo lo capiremo un giorno. Questa consapevolezza, questa consapevolezza è quello che fa guarire, è la medicina per i giusti, poiché essi sapevano che Dio era presente già da prima che Mashiach arriva, ed il fatto che egli non era visibile era per loro fonte di dolore. Di che cosa sono malati i tzadikim? Del fatto che loro percepiscono Dio ma non riescono a vederlo. Allora, quando dice che Mashiach arriverà e porterà guarigione ai tzadikim, che guarigione è? Della sofferenza che loro non riuscivano a vedere Dio. Cioè, per chi non interessa, per chi non capisce Dio, non capisce l'importanza di Dio. Loro che capiscono l'importanza di Dio e non riescono a vederlo, allora per loro questo solo rincuorerà e coprirà i loro dolori. Essi avranno piacere nel vedere la realizzazione di ciò per cui hanno dedicato le loro vite. I tzadikim, più di tutti noi, hanno dedicato la loro vita per l'evento di Mashiach. Perciò avranno il piacere di vedere la realizzazione finalmente di tutto ciò, ovvero sentire la loro vicinanza a Dio e nel vedere la bontà prevalere. Tuttavia, per i malvagi, per i Reshaim, questo sarà una punizione. Cosa vuol dire che sarà una punizione? Infatti, quando la verità verrà rivelata, quando il gioco comincia, essi sentiranno il dolore dell'aver sprecato le loro vite su cose vuote e banali. Come dicevo prima, non vi ricordate che avremo nostalgia di oggi? Perciò Dio non brucia nessuno. Nella Torah Dio non brucia nessuno. Quando dice che i Reshaim vengono sciolti dalla luce, del sole, bla bla bla, intende questo. Che, ripetiamo, i tzadikim verranno guariti dalla sofferenza di non aver potuto vedere Dio come volevano già vederlo prima, per la loro vicinanza a Dio. I malvagi, la punizione cosa sarà? Che loro, quando la verità verrà rivelata, sentiranno il dolore di aver sprecato le loro vite su cose vuote e banali. La punizione più grande è scoprire di aver sbagliato, di aver creato una vita basata su cose false e di aver perso l'opportunità di fare tanto bene. Questo è quello che è la punizione del Reshah, tutto lì. La sofferenza nel vedere cosa avrebbero potuto fare. Ebbene, sta finendo. La luce brillerà. La domanda è: se stai bloccando la luce o se stai aiutando a svelarla? La tua è una vita con un valore duraturo o sei occupato con le frivolezze che un giorno si scioglierà? Il futuro è brillante, partecipa anche tu a renderlo tale. Se una barzelletta, perché dico questo? Perché mi viene in mente questa barzelletta? Perché la luce, la domanda è: stai bloccando la luce o se stai aiutando a svelarla? Un giorno uno torna, siamo nei vecchi shtetl di una volta, il marito torna a casa dal tempio, pallido, spaventato, corre dalla moglie: non sai, oggi il Rav al tempio ha detto che Mashiach sta per arrivare. E lei ha detto: Bianco, non ti preoccupare. Abbiamo sopravvissuto ai pogrom, abbiamo sopravvissuto all'oppressione. Sopravviveremo anche alla venuta di Moshiach. Cosa vuol dire? Fa ridere, ma fa piangere. Perché c'è ancora purtroppo troppa convinzione che Moshiach viene a giudicare, che Moshiach viene a punire, viene a bruciare, viene a far niente di tutto ciò. Moshiach viene soltanto a portare il mondo lì dove Dio vuole che il mondo arrivi. Tramite tutte le nostre azioni, Moshiach viene a completare le nostre azioni. Non viene a giudicare, il Rambam lo scrive chiaro tondo, non viene né a giudicare, né a punire, né a puntare il dito, semplicemente viene a portare una consapevolezza nuova di Dio nel mondo, tutto lì. Perciò non bisogna avere paura di Mashiach, al contrario, bisogna auspicare al più presto, perché il vero scopo finale della creazione del mondo è quello di arrivare alla rivelazione di Mashiach. Amen ai giorni nostri.
Amen.
Qualcuno vuole dire qualcosa?
Amen.
Ma io volevo ricordare una lezione di Rav Rodal a Milano, parliamo di 50 anni fa, io avevo 18 anni, e disse che per anticipare la venuta di Mashiach, senza aspettare l'anno 6000, sarebbe bastato se tutti gli ebrei avessero rispettato lo Shabbat per 2 Shabbat consecutivi. E questo mi è sempre rimasto impresso nella memoria. Ecco, volevo solo portare questo aneddoto.
Bello, bello. Grazie, grazie, grazie. Dai, mettiamoci d'accordo. Prossimo Shabbat.
Ma se Rambam dice che Gan Eden è temporaneo e poi si tornerà alla Gishmiut, no, cioè alla corporeità.
No, Rambam.
Rambam.
Sì.
Si tornerà alla Gashmiut, cioè la corporeità, no? E io abiterò tra di voi, fatemi un tempio, abiterò tra di voi, insomma.
Sì.
Ma allora viene il dubbio di dire, ma anche l'inferno sarà un luogo temporaneo? Punto di domanda. Perché se Gan Eden è un luogo temporaneo, anche l'inferno, una volta che uno si renderà conto, cosa avrei potuto fare di bene, peccato che non l'ho fatto, quanto ho sbagliato, eccetera,
non c'è più bisogno dell'inferno, non c'è più l'inferno,
cioè quindi anch'essa è una temporaneità e se tornerà tutti d'accordo, cioè tutti puliti, tutti purificati, insomma.
Quello che oggi può essere chiamato inferno, che le anime passano per purificarsi, sono diversi tipi di mondi dopo la morte, sì, che l'anima deve passare diverse disagi vari, disagi spirituali, sono semplicemente dei modi per purificare l'anima dei peccati fatti in questo corpo fisico nel mondo. Allora l'anima ha delle macchie, allora deve passare, sono diverse cose che il Tanya racconta, la Kabbalah racconta, diversi stadi di sofferenza spirituale che l'anima viene pulita, purificata. Quando arriverà Mashiach tutto questo non c'è più bisogno, perché la Teshuvah farà sì,
insomma,
che
tu... l'inferno se c'è è vuoto, ecco.
Se tutti fanno del Shuvah sarà vuoto, se tutti lo facciamo sarà vuoto.
Sarà vuoto, sarà vuoto.
Rav,
yes.
Ma
aspetta un attimo, David, tu sei troppo serio, fammi dire una barzelletta prima. Se questo la faccio breve e semplice. Avete presente, ci sono i Hasidim di Rabbi Nachman, quelli che hanno le PO, tanti Hasidim hanno le PO, no? Quelli di Rabbi Nachman, i Breslev, si dice che il loro Rebbe ha detto: fate crescere le PO, perché un giorno dopo 120 anni, dopo che ognuno dovrà morire, allora se qualcuno finisce per sbaglio nell'inferno, io vengo e vi aggrappo dalle peote e vi salvo, e riporto nel... Ma no, no, non penso che sia una barzelletta, penso che sia...
No, no, è vero, è vero.
Ok. Allora, la barzelletta è la seguente. Siamo in inferno e c'è lì un chassid di Breslev di Rabbi Nachman e un chassid del Rebbe, un Chabad, un Lubavitch. Finiscono all'inferno. Il primo, il chassid di Rabbi Nachman, comincia a urlare: Rebbe, Rebbe, sono finito in inferno, vieni a salvarmi. Arriva il Rebbe, lo prende per le peot, no? Per le ricci, e lo salva e lo porta nel paradiso. Arriva il turno del Lubavitch. Rebbe, Rebbe, aiutami, sono finito qua, non so cosa ho fatto, ma sono finito qua. Aiutami, salvami, portami di là. Il Rebbe gli dà $1 e dice: apri un Bet Chabad, vai a lavorare. Perciò anche lì bisogna lavorare, apri un Bet Chabad.
Ma quello che volevo dire, Rav, è che praticamente lo studio della Torah è come il fuoco, e la conoscenza della Torah è fuoco. Tant'è che quando è morto Acher, quando dopo 120 anni, era un problema nel Olam Abba, perché fuoco non brucia fuoco. Perché lui, è vero che lui, ma era uno dei più grandi studiosi di quell'epoca. Quindi c'è stato un grosso problema per fargli anche pentire di tutte le cose che aveva fatto, perché lui le faceva con cognizione di causa, cioè lui sapeva benissimo che fino a quel punto non si poteva andare, andava col cavallo, lo diceva a Rabbi Meir, e Rabbi Meir diceva: maestro, perché vai a cavallo? Però fuoco con fuoco, quindi questo mi ha fatto venire in mente il fatto di prima di togliere la copertura al sole. Cioè, però c'è anche il fuoco della Torah che noi abbiamo in questo momento come succedaneo di quello che
bello
sarà il mondo a venire.
Più fuoco noi acquisiamo e il fuoco non verrà. Ok, bello, carino. Ok. Grazie. Yuda, vuoi dirci qualcosa? Solo se vuoi, eh? Solo se vuoi.
Non voglio sempre ripetere le stesse parole che uso sempre quando dico qualcosa per far notare uno scritto dell'India o qualcosa, però tutto quello che abbiamo studiato, l'ho letto anche dei testi di 3.000 anni fa e dicono la stessa cosa. Una cosa che ha detto verso Hashem è che quando siamo corrotti noi, siamo sporchi, cioè non abbiamo la voglia di osservare la nostra fede, eccetera, e allora Dio ci nasconde. Invece, quando ci nasconde, perché non siamo a livello di vederlo noi. Cioè, sì, vuol dire che non siamo puri, noi siamo corrotti anche dentro di noi. Sto parlando di un altro testo, però rispecchia perfettamente quello che avete, per quello volevo dirlo. E l'altra cosa è che quando invece noi ci impegniamo di essere più gentili, di essere più retti, di osservare i misfot, tutto quanto, allora in quel momento si appare. Perché vede il nostro cuore puro. Invece prima, come siamo oscurati noi, non riusciamo a vederlo. Perciò quello che abbiamo detto stasera è proprio... mi ha colpito fortemente.
Impeccabile. Baruch Hashem. Grazie, Yuri. Grazie. Qualcun altro?
Allora, a questo punto devo citare Rabbi di Kotsk.
Il par condicio.
Sì, esatto. Quando gli hanno chiesto, dove si trova Dio? Si trova dappertutto. No, Dio si trova dove si lascia entrare.
Dio si trova dove noi gli permettiamo di entrare. Sì, proprio così. È molto profondo. Sì.